Ciao cari amici, io sono Alex e sono un programmatore compulsivo.
Ciao Alex.
Cosa significa che sono un programmatore compulsivo? Che vedo il traguardo e trovo il modo più veloce possibile di arrivare a questo traguardo e ovviamente nel farlo faccio un sacco di cazzate. Stavolta diciamo che cerco di organizzare la cosa in maniera un po' più sensata, perché è una cosa delicata, perché voglio mettere in piedi un esercito.
Tecnopills, flusso di coscienza digitale, per colpa, no, dai, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopills è la trasmissione tecnologica del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi. Ci trovate su runtimeradio.it e se non ci andate siete dei cessi.
Ogni volta che inizio una puntata mi chiedo sempre chi possa essere la persona che ascolta dall'altra parte delle cuffie, dall'altra parte dell'altoparlantino Bluetooth, dall'altra parte delle casse dell'automobile, insomma dall'altra parte. Perché, ciao, mi chiamo Alex, non so chi sei, cioè non so chi tu sia, magari ho delle idee su chi tu possa essere, ma da dati numeri non lo so. Ho alcuni feedback, ma sono una piccola parte rispetto alla massa, per cui cerco sempre di parlare a te, a voi, in maniera più o meno dal cuore. Mamma mia, sa così, che stronzata. Cerco di fare le cose nel modo meno peggiore possibile. Bene, male, lo deciderete voi, lo decidono gli ascolti, lo decide il mercato, ecco. Il mercato che si autoregola. Allora, oggi voglio parlarvi di un'idea che mi è venuta, anzi un'idea che ho in testa da, se non un anno, sei mesi. E mi sono sempre detto, sarebbe una figata, ma è uno spreco di risorse, uno spreco di energie, per cui l'ho sempre detto, va, teniamola lì, chi se ne frega. Poi, perché poi uno si confronta con se stesso, uno vede soltanto i confini della propria stanza. Poi a un certo punto uno apre e dice, oh, sta roba non funziona un cazzo, cosa facciamo? Anzi, cosa fai, Raccuglia? E io ho detto a quel punto, ok, questo potrebbe essere un primo punto di partenza per portare il tutto a un nuovo livello, the next level. Ma di cosa cazzo sto parlando? Allora, parliamo ab origine di un programma che ho scritto il settembre scorso, forse ottobre, insomma diciamo che l'ho scritto in due giorni per me stesso. E poi siccome sono avido, sono veramente greedy, sono entusiasta, nel senso che faccio una cosa che secondo me è figa, può servire a qualcun altro, la metto in commercio, ha avuto zero successo commerciale, cioè non zero, 0,1, cioè qualcuno se l'è anche comprata, cioè ha capito la filosofia sottostante. E l'applicazione si chiama Audio Tags, non so se ne avete sentito parlare, è un'applicazione che ho scritto per fare i tag delle trasmissioni podcast che faccio. In pratica gli faccio ascoltare tutto l'audio con la trascrizione dell'audio speech to text, cerco di capire quali sono le parole chiave. Dove cerco di capire quali sono le parole chiave è una cosa un po' bizzarra, perché tendenzialmente lui si becca le parole che vengono ripetute di più, ma ci possono essere alcune parole ci sono sicuramente delle parole che devono venire ignorate, tipo le congiunzioni, tipo Alex e Raccuglia e viene saltato, ma anche il, anche noi, voi, cioè qualsiasi cosa che non sia un soggetto da keyword deve poter essere ignorato. Di conseguenza ho sviluppato questo piccolo database per gestire le parole da ignorare. Non tanto per gestire le parole da ignorare, ma avere una sorta di interfaccia che non faccia troppo schifo per farlo. E in più ho anche inserito generatori, nel senso, se c'è questa parola, magari genera in un'altra, oppure trasforma una cosa in un'altra, nel senso, se io ho programma e programmi, magari entrambe voglio che vengano trasformate in programma, in modo tale da avere un'unica keyword invece di disperdere. Vabbè, insomma, questa cosa già la sapete se mi ascoltate, se non mi ascoltate mai, ho scritto questo programmino per fare una sorta di analisi in maniera molto, molto, molto naif del file audio, di un file audio. Come funziona nella fattispecie vera e propria, dal punto di vista tecnico? Allora, i servizi di trascrizione del testo, ce ne sono diversi, messi a disposizione dal mondo, i più famosi sono quelli di Google e di Amazon, che funzionano. Mi piacerebbe dire che funzionano bene, ma con l'italiano non ce n'è uno che faccia un lavoro sufficiente. Quello di Apple è ancora meno raffinato, ma ha due grandi pregi. Pregio numero uno, è gratis. Eh sì, perché Google si paga. Magari non si paga tanto, ma si paga. L'ordine di grandezza è di 50 centesimi, un euro per un'ora di trasmissione, vuoto per pieno. E Amazon lo stesso. e soprattutto è ben integrato nel sistema, per cui è abbastanza facile dire prendi sto testo e restituiscimi la trascrizione. Dal punto di vista ancora più tecnico, Apple mette un po' di paletti, dato che è gratuito ed è inserito nel proprio sistema operativo, e le chiamate possono essere fatte in locale o sul cloud, cioè sui server di Apple. Sui server di Apple ci sono delle limitazioni. La prima limitazione è che puoi fare al massimo 1000 richieste in un'ora, che va bene, cioè è come se noi chiedessimo 1000 volte a Siri qualcosa, dopo un po' dice oh basta, finché non lasci passare un attimo di tempo so pieno, so carico, mi hai rotto le palle. E l'altra limitazione è che il file audio non può essere più lungo di un minuto. Poi magari questa cosa sarà un pochettino lascata, nel senso magari nel tempo le cose cambieranno, però per adesso è così. Il che significa che ho sviluppato la tecnologia, ho scritto un programmino che prende un file audio, lo segmenta nelle pause dell'audio, ovviamente non intanto che c'è una parola di mezzo, a chunk di massimo un minuto, e poi manda ogni singolo file a fare l'analisi. L'elaborazione non può venire fatta in parallelo, cioè in pratica se io sto facendo una richiesta di trascrizione non posso farne un'altra in parallelo. Anche se uno dicesse vabbè, ma io voglio rimanere nel limite dei miei delle mille richieste in un'ora, però non si può. Apple mantiene questa sorta di diktat. Ultima limitazione: posto che questi file audio che vengono convertiti in AAC, cioè MPEG 4 audio, hanno un peso dai 500k al 900k a seconda della dimensione, della complessità, però insomma sono relativamente piccoli, e il tempo di trasferimento, di caricamento sul server è veramente basso, il tempo di elaborazione del server è sempre costante, cioè se il file dura un minuto il server ci mette un minuto a rispondere più il tempo del trasferimento del file, per cui facciamo 1 minuto e 5 secondi, 1 minuto e 10 secondi. Questo cosa significa? Significa in pratica, in parole veramente povere, che un file di un'ora, come potrebbe essere una puntata relativamente lunga di Tecnopills, impiega un'ora e un quarto per essere trascritto. Poi tutta l'analisi è fatta in locale, velocemente, ottimizzata, bla 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 bla, però il fatto che c'è lunghezza. E mi sono sempre detto, sarebbe carino riuscire a distribuire questo lavoro tra più computer, perché ne ho diversi. A ognuno assegno, nel senso, prendo un file audio di un'ora, lo divido in, magari invece di fare 60 segmenti da un minuto, esageriamo un po', facciamo che sono 72 segmenti un pochettino più corti, ecco, 72 segmenti potrei prenderne 24 io, 24 farla fare al mio secondo computer, 24 farle fare al terzo computer, riducendo così il tempo di elaborazione a poco più di un terzo. Anche perché poi l'elaborazione viene fatta sui server di Apple, per cui non è che la velocità del computer cambia tantissimo, è solo una versione del sistema operativo. Dato che io questa cosa me la sono scritta per me e non ho abbastanza pubblico e nessuno si è mai lamentato, quando finisco di fare una puntata, che dura un'ora, prima di pubblicarla oppure intanto che la pubblico, carico il file MP3 su Spreaker e intanto faccio fare l'analisi della puntata al mio sistema. Poi quando sono pronte le keyword faccio un po' di editing, guardo ciò che è buono, ciò che è cattivo, tolgo eventualmente alcune keyword da ignorare perché magari non sono mai state dette, però per la prima volta vengono dette, tipo la parola dette, come ho detto adesso, non ha senso, non può avere senso come keyword, come hashtag, ok? E allora faccio un po' di pulizia e poi prendo le 20 keyword più rilevanti e le incollo dentro Spreaker, che così le mette nelle keyword della puntata. Bene, male, giusto, sbagliato, buono, cattivo, difficilmente ci azzecca con delle keyword particolari. Se poi mi viene in mente qualcosa, allora creo un generatore, nel senso, se io parlo di due parole tipo intelligenza e artificiale, mi piacerebbe che appunto venissero generate intelligenza artificiale, AI, ML, machine learning, che sono un po', possono essere ricercate di più. Se io parlo di Apple, come oggi, Apple è talmente vasta come keyword che non ha nessun senso, ok? Allora, questa cosa qua era lunga, mi sono detto come faccio a dividere il lavoro tra diversi computer, e poi mi sono detto ma chi me la fa fare di scrivere questa parte di software di elaborazione distribuita? Cioè veramente non aspetto un po' di più, ok? È una rottura di palle, perché magari tu sei lì che stai finendo la puntata, vuoi pubblicarla e magari ci devi aspettare ancora un'ora perché vengono create tutte le keyword, gli hashtag, i tag, e o ritardi un pochettino, ritardi la pubblicazione della puntata, oppure a volte pubblico la puntata e quando sono pronte le keyword le ficco dentro. perdi un attimino di slancio, ma chi se ne frega, non è così tanto fondamentale. Mi sono sempre detto, sarebbe bello avere sta roba qui, quando porto il cane a far la cacca mi rendo conto che ci penso, però vabbè, chi se ne frega, è un problema mio. Nel frattempo, come vi ho detto qualche settimana fa, ho finito Videotag, l'applicazione che genera le keyword in base al contenuto di immagini, testi, di asset da mandare a Final Cut. E ho modificato pesantemente, ho aggiunto pesantemente feature a questa applicazione perché si comportasse sull'audio come si comporta l'altra applicazione che ho scritto, Audio Tags. Con la differenza che, già che c'ero, volevo implementare una nuova sovrastruttura, cioè un database gestito molto meglio e un'interfaccia molto più accattivante. Non tanto perché potesse essere più comodo da gestire per me, ma quanto perché fosse più, tra virgolette, vendibile. Anche perché se poi dici che fai l'analisi dell'audio, la devi far bene l'interfaccia. Devi trovare il modo di gestire tutte queste informazioni in modo tale che sia facile usarle e non una seccatura, non frustrante. Di questo ne abbiamo parlato diverse volte, alla frustrazione, al piacere di utilizzare le app. Ho lavorato non poco, secondo me sono arrivato a una soluzione piuttosto buona, migliorabile come sempre, ma per adesso, per la versione 1.0, Minimum Viable Product, va bene così. Poi vedremo nel tempo. Quando avevo quasi finito di fare l'applicazione, ho fatto un tweet che ha avuto un certo riscontro nella comunità di Final Cut, in cui dicevo, l'applicazione è pronta, fa questa roba qui, e ha avuto un po' di retweet, di interscambio, anche qualcuno che diceva, sta roba qui non serve un cazzo. Ma mi va bene, mi ricorderò di te quando saremo sulle porte dell'inferno. Uno anche abbastanza famoso nel giro di Final Cut, che ci sta, nel senso, perché l'applicazione non è la panacea di tutti i mali, può essere un aiuto. Secondo me sull'audio più che su altre cose. Però vabbè, l'ho scritta perché era bello farlo. Non credo che sarà un grandissimissimo successo commerciale. Sarà un successo medio, un po' meno di Diet 2 secondo me, anzi metà di Diet 2. Vabbè, l'origine di questa applicazione è dovuta al fatto che qualche mese fa stavo per partecipare a una trasmissione in diretta live video, una trasmissione in streaming di uno streamer americano che si chiama Richard Taylor, che è uno dei più famosi e storici esperti di Final Cut. Per prepararmi alla puntata mi sono ascoltato alcune puntate precedenti. Una puntata precedente c'era uno di questi utenti che lavora per un'azienda molto grande che si chiama Frame.io, che si occupa di distribuzione di filmati per il lavoro collaborativo, cioè gente veramente figa e tosta, che diceva che a lui mancava una feature del tipo Apple con iPhoto mi dà alcune informazioni utilizzando la sua intelligenza artificiale e sul video non me lo fa, peccato. E dico, cacchio, sta roba qua la so fare, l'ho fatta. Uno dei retweet degli scambi che ho avuto con questo tweetone, che insomma adesso me lo incornicio perché insomma è stato uno dei più famosi della mia vita, non che abbia fatto dei grandi tweet nella mia vita, è stato proprio lui. Al che gli ho scritto, cacchio, tu non so se lo sai, ma io ho scritto questa applicazione perché ho ascoltato la tua intervista e ho pensato che potesse essere utile. E gli ho anche scritto, non è che vorresti farmi da beta tester, visto che sei interessato alla cosa? Ho detto, figata, sì. Ed è stato interessante, perché la prima settimana di beta tester è stato un incubo, perché l'applicazione continuava a piantarsi sul suo computer, solo sul suo. E mi sono detto, ma che cazzo non è, le ho provate tutte. Poi a un certo punto mi è venuto il dubbio, ho provato a lanciare l'applicazione sul computer di mia moglie e dava lo stesso problema. E sono stato veramente in crisi, perché mi ero ripromesso di lanciare all'inizio di maggio, e l'inizio di maggio stavo arrivando ed ero già in ritardo sul sito web. In più un'applicazione che si piantava su tutti i computer, cosa succede, cosa non succede. Ieri mattina mi sono svegliato per motivi strani alle 3:15 circa, alle 3:30 avevo gli occhi spalancati, sono sceso giù e ho iniziato a lavorare all'applicazione cercando di trovare il bug. Ho lavorato a un altro sistema di cui vi racconterò un'altra volta, che in realtà mi aiuta per altre cose, ma non ho risolto il problema. E a un certo punto mi sono detto, questa cosa qua dà problemi quando l'applicazione è compilata per essere distribuita e non compilata per essere in modalità debug. E allora mi è tornato in mente un problema che ho avuto negli anni passati e che ogni tanto dimentico, è che a volte l'ottimizzazione di Swift per la velocità, che è molto potente, rende le applicazioni relativamente più veloci, ma insomma diciamo che crea alcune instabilità che sono poco controllabili. Cioè ad avere il tempo eccetera eccetera, uno per questa cosa le gestisce bene. Non avendocelo, mi sono detto, sai che c'è, pubblichiamo questa applicazione in modalità non ottimizzata per la velocità, va bene, chi se ne frega. E finalmente ho dato l'update a questo tizio e finalmente mi ha risposto, sì ok adesso funziona, però un po' lenta, anzi molto lenta mi ha scritto. E io dentro di me ho detto, sì devo dirlo che questa applicazione non è veloce, cioè non è che tu trascini le cose, tac, in un attimo ti fa avere tutto. Non è tanto il problema dell'intelligenza artificiale, che per certi versi potrebbe lavorare quasi in tempo reale, se non di più. Il problema è quello della preparazione dei segmenti. Cioè, i file video sono di tanta natura, io di questi file video non prendo tutti i fotogrammi, ne prendo uno ogni tanto, e andare a beccarsi un fotogramma ogni tanto di un file video non è una cosa così facile. Avevo già abbastanza risolto il problema con FCP XCAT Finder, che è l'applicazione precedente che ho lanciato a settembre-ottobre scorsi, ma non, insomma, diciamo che ogni tanto c'erano dei problemi con alcuni file. Il grosso problema arriva quando un file ha una data di, ha un time code di inizio che non è uguale a zero. Eh sì, perché molti file, sia video che audio, possono avere dei time code start che sono diversi dal punto zero, per cui andare a beccare dei fotogrammi in particolare risulta complicato. Per cui una delle parti che fa questa applicazione è comunque convertire tutto in maniera più blanda, più tranquilla, più neutra possibile, in modo tale che possa essere più veloce l'acquisizione dei film, dei fotogrammi. E questa roba qui non si può velocizzare. Infatti quello che dovrò lavorare sulla comunicazione dicendo, ragazzi, non è che caricate i file, sono pronti, prendete i file, li caricate, li fate analizzare, intanto vi andate a fare un caffè, andate a cenare, lo fate la sera per la mattina, a seconda di quanti ne fate. Poi funziona, però un po' lentina. E questo non lo posso modificare. Però ultimamente comunque sto usando VideoTag per fare l'analisi dell'audio delle puntate del podcast, perché sì, per debuggare bisogna per forza utilizzare dei file veri, e lì cacchio i tempi sono molto lunghi, i tempi sono davvero molto lunghi. E mi sono detto, questa potrebbe essere una delle aree in cui si può fare qualcosa, perché magari un video puoi decidere di catturarne un po', l'audio però ha senso farlo tutto, e se hai un'intervista di un'ora hai un'intervista di un'ora. E se tu riuscissi a dividere questa ora in tanti segmentini e far fare l'elaborazione in parallelo, potrebbe essere una cosa utile. Però sono tornato a ragionare nell'ottica di, vediamo cosa posso fare io per me stesso, perché comunque il fatto che ci metta un sacco di tempo è una rottura di palle per me, prima di tutto. Come posso migliorare questa cosa? E allora è tornata in auge l'idea di far fare il calcolo in maniera distribuita tra più computer. E l'idea nuova che mi è venuta è, facciamo che tutti quelli che hanno l'applicazione possono decidere di rendere l'applicazione libera e di utilizzare la propria potenza di calcolo quando non è utilizzata l'applicazione per elaborare i file altrui. Una sorta di rete di collaborazione. Ve lo ricordate il SETI, la ricerca di intelligenza extraterrestre? Ecco, la stessa identica cosa. Voi mettete a disposizione la vostra macchina, di solito sarà in idle, ma quando qualcuno va a fare qualcosa, tac, magicamente divide il lavoro tra diversi computer. E ora uno potrebbe dire, magicamente, come funziona? L'idea di creare una sorta di rete di bot, volevo chiamarlo UMBot, però poi era un po' poco bello come nome, e ce l'ho veramente da tanto, da quando ho fatto audio tags. Perché? Perché sarebbe veramente utile. Nel senso, io adesso, in questo istante, dispongo di 4 computer contemporaneamente. Il mio portatile del 2019, i due fissi dell'ufficio e anche il nuovo Mac Mini M1, per cui già dividerei il lavoro per 4. Ma poi, se questa cosa diventa una cosa sensata, potrei pensare di sviluppare un'applicazione per iOS che faccia la stessa identica cosa. Così accendo i miei due telefoni e il mio iPad, sono già a 3 device in più. E dato che la potenza di calcolo non è così importante, uno può veramente aggiungere device anche vecchi, se vengono supportati dal sistema operativo o se supportano il sistema operativo, e così dividere sempre di più l'elaborazione. Però a questo punto il muro dei problemi è molto semplice, tra virgolette. Come cazzo si costruisce una botnet? Perché non è come dirlo. Ci sono essenzialmente 3 grossi problemi. Cioè, il primo problema è mettere d'accordo i vari computer, cioè far sì che un computer ascolti un certo canale, in modo tale che se qualcuno ha bisogno di elaborazione, ogni computer dica sì, ci sono pronto, faccio. Con tutta la gestione degli errori, nel senso, inizio a lavorarci, poi l'applicazione viene quittata, viene interrotta la comunicazione, ci sta mettendo troppo tempo. E dall'altra parte la suddivisione del lavoro. Cioè, io ho un lavoro da fare, lo suddivido in tante piccole parti, tipo ho un file di un'ora diviso in 72 segmenti. Perfetto, ho 72 segmenti. Come faccio a dire quali faccio io, quali faccio fare agli altri, come gestire il carico, come gestire il fatto che se uno degli altri a cui l'ho fatto se è scomparso lo devo ricominciare io o devo rifarlo fuori? Cioè c'è tutta una serie di considerazioni da fare che non sono banali. In ultimo, però questa è la parte meno rilevante per adesso, è anche la questione del bilancio, nel senso uno non è che dovrebbe approfittare dei computer degli altri sempre e poi non mettere mai a disposizione il proprio tempo macchina, per cui sarebbe che ogni applicazione quando viene lanciata il suo tempo viene comunque allocato in modo tale che c'è una sorta di conteggio per cui l'applicazione dice ok, ho accumulato abbastanza ore di credito, per cui quando poi ho bisogno di fare qualcosa lo posso spendere. Altra piccola parte, nel senso c'è una roba da fare, a chi la faccio fare? Se sono diversi computer connessi. Cioè questa cosa qui è una di quelle cose che mi ha tenuto sveglio intanto che portavo fuori il cane a fare la cacca, perché non è banale, perché poi è una cosa figa, perché una volta che uno imposta questo lavoro per trovare i tag dell'audio, in realtà per fare solo la trascrizione, poi dopo lo può suddividere su diversi lavori, ed è quello su cui vorrò lavorare nelle prossime settimane quando avrò stabilizzato video tag. Perché prima bisogna farlo uscire, risolvere i 50 bug che arrivano al day one e al day two, e poi pian pianino, quando c'è un po' di tempo, iniziare a lavorare su questa nuova feature, che secondo me potrebbe essere veramente interessante, più per me che per il mondo, cioè dipende poi da quanta gente farà questa cosa. Perché la gestione del lavoro distribuito non è una cosa facile, ma adesso voglio raccontarvi come voglio farlo. Ma prima concedetemi il lusso di una piccola pubblicità, anzi concedetevelo a voi stessi, via!
Consigli per gli acquisti.
Allora, adesso entriamo un pochettino nello specifico, ma non scenderò troppo nel tecnico perché poi diventa un po' complicato. Allora, supponiamo, dobbiamo fare un po' di supposizioni, di semplificazione inizialmente per poi andare un pochettino a complicare le cose. Questo, dal punto di vista ingegneristico, è anche una cosa plausibilmente sensata, perché quando tu affronti un problema tendenzialmente parti dal caso più semplice e poi aggiungi le nuove feature, diciamo. La realtà è che se poi le pensi prima, se ce l'hai già tutte in testa, allora è un pochettino meglio. Però per pensare, per farvi arrivare dove devo arrivare io, per andare dove devo andare, per dove devo andare, vi faccio una versione più semplice. Allora, supponiamo inizialmente che il programma, cioè il computer su cui voglia fare delle cose che richieda l'elaborazione distribuita, non sia esso stesso un elemento di elaborazione. Cioè in pratica io non faccio niente, le faccio fare tutte a voi. E poi in distribuzione abbiamo altri computer che invece fanno solo quello, cioè si occupano di renderizzare le cose per gli altri, di elaborare le cose per gli altri. E iniziamo ancora più semplificando, nel senso, nel nostro caso noi prendiamo un file audio, lo suddividiamo in tanti piccoli file audio più brevi e poi dobbiamo effettuare l'elaborazione. Questo significa che se io su un computer remoto voglio fare questa elaborazione, gli devo mandare il file. Ciccio, aspetta che te lo lancio con la catapulta. Per adesso ignoriamo questa parte qui, ipotizziamo semplicemente che abbiamo una serie di dati che noi possiamo convertire in un testo, magari in JSON. Se non sapete che cos'è, non me ne frega un cazzo. Se non l'avete ancora imparato dopo 2 anni che vi rompo i coglioni col JSON, sono un po' cazzi vostri. E poi devo fare delle elaborazioni, nel senso, facciamo finta che io abbia 2 numeri, numero X e numero Y, e debba avere la risposta Z. Z uguale X più Y. E uno potrebbe dire, non fai prima a calcolartelo tu. Sì, però facciamo finta che questa operazione, la sommazione sia una cosa che ti becca 30, 40, 50 secondi per elaborarsi, ok? Allora, essenzialmente, cioè, se devo fare 100 sommazioni, 100 sommazioni da un minuto sono 100 minuti. Se riesco a distribuire queste sommazioni, mamma mia, la sommazione diventerà una parola chiave di questo episodio. Se riesco a suddividerla su 10 computer, ogni computer elabora per 10 minuti invece che 100 minuti, siamo tutti contenti. Poi abbiamo consumato una vagonata di anidride carbonica, cioè poi avremo emesso una quantità smodata di anidride carbonica, ma sicuramente meno di quella merda del Bitcoin e di tutto quello che è basato su blockchain, ok? Che poi un giorno capiremo tutti insieme che blockchain è una minchiata, un po' come quando vogliono vendervi la Fontana di Trevi, avete presente? Oppure l'aria di Napoli, quella roba lì, secondo me, per certi versi. Vabbè, chiusa parentesi. abbiamo questa idea, abbiamo queste tante sommazioni. La prima cosa che dobbiamo fare sul computer di partenza è trovare il modo di dividere queste sommazioni, cioè questo gruppo di sommazioni, in tante sommazioni differenti, tante operazioni differenti, una lista, un elenco, una roba. Diciamo che devo fare queste 100 task. E a questo punto mi devo appoggiare su una nuova entità, un framework, che si occupi di fare questa cosa qui. Nel senso, framework, io ti passo i dati e mi aspetto in ritorno un altro dato per ognuno di questi segmenti. La segmentazione magari me la faccio io. Tu mi restituisci questa cosa qui, ok? Fin qui ci siamo. Poi, quando ci pensate relativamente più intensamente, capirete che non è così come dirla sta cosa qua. Però vabbè, per adesso ve la racconto così. Questo significa che i vari computer nel mondo che si occupano di effettuare la sommazione devono capire quali sono i parametri di ingresso. I parametri di ingresso saranno X e Y e poi in uscita. Ok, allora, l'idea che ho avuto è questa. Avere una sorta di bacheca nel cloud, poi dopo vi racconto come, che si occupi di andare a cercare gente disposta a fare il lavoro, cioè altri computer che sono disponibili per effettuare l'elaborazione. Questa bacheca essenzialmente avrà un annuncio, un post-it, per ogni segmento. Nel senso, io sono il computer A, devo fare la sommazione, devo fare 100 sommazioni. Allora io ti passo dentro la X, la Y e mi aspetto il risultato una Z, ok? Come te li passo? Ti passo questi parametri in un modo che sia piatto. Nella fattispecie, come se fosse un file di testo, un JSON. Ovviamente il JSON è più strutturato, dove c'è sono le parentesi graffe, X e Y, eccetera, eccetera. Noi, un po' come dire, sommazione, due punti, X uguale 10, a capo, Y uguale 20, questo è, potrebbe essere il testo, nel senso, se voi andate da uno studente di ingegneria subatomica che sa come funzionano le sommazioni, se gli fate vedere questo file di testo, questo foglietto, questo tovagliolo di carta su cui scrivete sommazione x uguale 10, y uguale 20, lui farà i calcoli, ci metterà così tanto e vi risponderà alla fine z uguale 30. Grande tripudio e gaudio perché abbiamo trovato la risposta della sommazione tra x e y, ok? Va bene, per cui io lo scrivo in un file di testo, in un testo, e te lo passo. A questo punto, questo framework, questo oggetto, questa roba, questo burocratico ufficio che si occupa di distribuire le sommazioni da eseguire nel mondo, farà questa cosa qua. Per ogni sommazione, poi su questo foglietto di carta ci scriviamo anche un codice, come dire, questa è la sommazione numero 1, questa è la sommazione numero 2, questa è la sommazione numero pippo. Cioè, in pratica, definiamo una stringa, un codice, che identifichi quella sommazione, così che quando ci viene restituita la risposta, sappiamo che la risposta è quella sommazione lì. Per cui in questo tovaglietto di carta è detto, sommazione, due punti a capo, codice, due punti, ciccio ciccio 41. Poi è una stringa anche inventata a caso, ma chi se ne frega. X uguale 10, Y uguale 20. A questo punto, quando la risposta tornerà indietro, la risposta è, la risposta alla sommazione ciccio ciccio 41 è Z uguale 30. Così chi si occupa di ricevere questo insieme di cose che arrivano da tutto il mondo dice, oh, è arrivata una risposta, è la risposta alla sommazione ciccio ciccio 41, ok, perfetto, per cui ti restituisco, caro computer che mi hai chiesto queste sommazioni, guarda che quella che mi hai chiesto come ciccio ciccio 41 ha come risposta 30. Bene, siamo a posto, bene, viva la figa, siamo a posto così, viva la figa sempre voi. Stamattina sono particolarmente rincoglionito, vabbè. Allora, questo ufficio burocratico che si occupa di gestire la distribuzione delle sommazioni per elaborazione distribuita fa così. Allora, mi arrivano un plico di fogli, un plico di richieste, un plico di tovaglioli, ognuno dei quali c'è scritto sommazione pippo pippo 41, x uguale 10, z x uguale 10, y uguale 20, perfetto. Poi sommazione poppo poppo 42, x uguale 11, y uguale 11, y uguale 21, ok? Poi un altro foglio di carta con un'altra richiesta, sommazione poppa poppa 43, x uguale 12, y, adesso direste tutti 22, no, è 23, così per rompere i coglioni, va bene? Insomma, diciamo che abbiamo questo plico di sommazioni. Allora, per ognuna di queste sommazioni, questo ufficio burocratico deve compilare una sorta di richiesta sulla bacheca. La bacheca però può essere di diversi programmi, di diverse cose. Allora cosa fa? Scrive su questa bacheca un bel postittone, un bel annuncio di una richiesta di un annuncio di lavoro dicendo: devo fare delle sommazioni, ok? Queste sono le sommazioni che vi chiedo, e le pubblica tutte. Ta 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 ta. Codice di pippo pippo 41, x uguale 10, y uguale 20. Codice, cosa che ho detto? Poppo poppo 42, x uguale 11, y uguale 21, codice poppa poppa 42, x uguale 12, y uguale 23. E notate che sto facendo tutte queste robe a memoria. Vi rendete conto di quanto sono rincoglionito? Ok, perfetto. E le metto su una bacheca. E a questo punto, aspettiamo. Aspettiamo. Cosa aspettiamo? A questo punto i vari computer del mondo, nell'universo, che sono stati resi abilitati a fare l'elaborazione delle sommazioni, ogni tanto, così, passano davanti alla bacheca, vediamo se c'è qualcuno che offre un lavoro. Oh, ci sono delle sommazioni da fare. Ciao, prendiamone una a caso. Allora, il primo computer che passa di lì vede Pippo Pippo 41, Poppo Poppo 42 e Puppa Puppa 43. Mi prendo il Poppo Poppo 42, così. Allora lo tira via dalla bacheca, cioè, me lo porta a casa. Arriva a casa e dice, telefona all'ufficio burocratico. Oh, ufficio, mi occupo io di fare il Poppo Poppo 42. Allora, voi non avete idea di quante volte debba ripetere questo Pippo Pippo Poppo Poppo e non mi ricordo una sega. Raccoglia, la prossima volta utilizza dei codici un po' più mnemonici, ok? A questo punto l'ufficio burocratico dice, bella lì zio, nella mia lista lo segno come che lo sta facendo questo qua. E a questo punto me ne sbatto i coglioni. Poi magari in quell'ufficio, davanti alla bacheca, passa un altro computer e dice, toh, ci sono delle sommazioni disponibili da fare. Io sono gay, non faccio un cazzo, gliene faccio una. Vediamo, prendo il Pippo Pippo 41 o il Poppa Poppa, non mi ricordo più, insomma, Puppa Puppa 43. Prendo il Pippo Pippo 41. Ok, stacco via l'annuncio dalla bacheca, vado a casa, telefono all'ufficio di collocamento, la burocrazia bulgara, dicendo bella zio, Pippo Pippo 41 me ne occupo io. E nell'ufficio si ok, il Pippo Pippo 41 lo fa quest'altro. Quando il primo computer, cioè quello di Poppo Poppo 42, ha finito, telefono all'ufficio burocratico, oh bella zio, ho finito, oh dimmi tu cosa succede. La sommazione in risposta del Poppo Poppo 42 è X, ricordiamo che X era 11 e Y era 21, la risposta è 32. È lui, bella zio, vai tranquillo, siamo a posto così. Il computer che ha eseguito la sommazione torna a essere libero e se c'ha voglia può andare ancora a vedere la bacheca, vedere se c'è altra roba da fare. L'ufficio burocratico a questo punto va a vedere nell'elenco delle cose da fare, ok, il Poppo Poppo 42 è finito, e restituisce al computer di partenza, guarda che il risultato di Poppo Poppo 42 è 32. E altro, bella zio, bella zio, grazie, andiamo avanti. A questo punto il primo computer magari non c'ha più voglia di fare un cazzo, rimane lì. Abbiamo che nella bacheca abbiamo ancora disponibile il Puppa Puppa 43, che non se lo vuole nessuno. Non so se sa perché, perché probabilmente c'è X uguale a 12 e Y uguale a 23. C'è inculato tutti sta roba qua. E quell'altro, il primo Pippo Pippo 41, che è stato fatto che in questo momento è in elaborazione dal secondo computer, quello che era arrivato per secondo, e non risponde. E l'ufficio di collocamento, l'ufficio burocratico bulgaro proto-nazista, dice, oh, ma che c'è, sei vivo? Cosa facciamo? Questa roba qui è passata un po', si è fatta una certa cosa, cioè non è che posso dire che non se ne fa più niente. Vabbè, sai che c'è? Secondo me, visto che non mi hai risposto dopo tutto sto tempo, probabilmente sei morto. Perché la morte è probabilmente la prima causa di non elaborazione nel mondo dei computer. Dove sei morto potrebbe significare ti si è spenta la connessione, sei spento tu, il tuo padrone ti ha sparato un colpo di pistola dentro. Ce ne sono 200.000. Infatti, praticamente sei una risorsa che si è data disponibile. Dopo un po' di tempo non hai risolto il tuo problema. Oh, figlio mio, io ti ho dato fiducia, ma basta. Allora, sai che c'è? Torno. Vedo questo Pippo Pippo 41 che prima davo in elaborazione, non è più in elaborazione, lo rimettiamo come da fare e lo rimettono in bacheca, ok? E andiamo avanti così finché non finisce. Questa cosa naturalmente ha un problema: se non c'è nessun computer nel mondo che va a vedere sta bacheca, tu rimani lì appeso. Ma no, perché essenzialmente tu stesso computer puoi andare a vedere la bacheca. Figo, no? Il computer che ha fatto la richiesta di elaborazione può lui stesso andare a vedere la bacheca. Vediamo se c'è qualcuno nel mondo che ha bisogno di qualcosa. Ah sì, c'è questo stronzo. Ah, ma questo stronzo sono io. Fa niente, dai, glielo faccio io. Allora dice all'ufficio di collocamento, oh collocamento, Pippo Pippo 41 me lo faccio io. Va bene zio. Il tempo di elaborazione probabilmente è minore di quello che l'ufficio di collocamento si aspetta. Dice, ho finito. Bene, ok, tranquillo. Allora a questo punto l'ufficio di collocamento richiama lo stesso computer, lo stesso programma, e dice, guarda che la risposta di Pippo Pippo 41 X uguale a 10, Y uguale a 20 è 30. Bella zio, tranquillo. E allora si va avanti così. Cioè, in pratica, anche se non c'è nessun computer nel mondo che esegue sta roba, ci sei almeno tu che te la esegui da solo. Adesso arrivano i simpaticoni, quelli che hanno capito tutto di internet e del mondo. E mi siete simpaticoni, ma mi state sul cazzo. Allora, la metà di voi dirà, non è considerato 50 casi possibili, è vero, ma sto facendo una cazzo di trasmissione in automobile, spiegando le cose utilizzando Pippo Pippo 41, per cui non mi rompete il cazzo. Caso numero 2. Pirla, invece di inventarti sta ruota da zero, potresti utilizzare questo framework in Python che si trova disponibile su questo indirizzo impensabile, in cui tu puoi prenderti queste api, eccetera. No, ora che imparo a usare quelle cazzo di api e i fiori, ci metto più tempo che a svilupparlo internamente. E in più non devo sperare che tutto il sistema crolli. Perché metti caso che, oh, sai che questo sistema in Python meraviglioso che tutti utilizzano, è stato acquistato da... è stato acquistato da Huli, che a questo punto l'ha reso privato e o ha cambiato tutte le api. Avete presente quando cambiano le api di Huli? E allora devi riscrivertelo tutto da zero. E tu inizi a tirare i porconi. E sto cercando di essere educato. Cioè, nel senso, tutte le volte che mi sono appoggiato a un servizio di Huli, l'ho preso nel culo. Ok? Che a molti potrebbe piacere. Sì, magari non dico che potrebbe non piacermi, non lo so, però diciamo che dal punto di vista sono rimasto fregato, ecco, diciamola così, per evitare di essere cestista, anzi, per evitare di essere cestista, bellissima. Per cui, se una roba la faccio io, è magari più impegnativa, è colpa mia, ma almeno sono io che decido se cambiare qualcosa oppure no, va bene? Perché se cambia qualcun altro, io mi appoggio sul servizio di qualcun altro ed è un casino. Ricordatevi che c'è gente che ha comprato dei termostati a $100 e poi da un giorno all'altro hanno smesso di funzionare e sono morti di freddo. Ricordatevelo, tutti quelli, grande questa azienda Huli che fa tutto per il bene dell'umanità. No, ve lo mette nel Huli, sempre, 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 perché è l'unico bene che vogliono, anche perché hanno smesso di usare come slogan Don't Do Evil, cioè Fuck Yourself è il loro nuovo slogan, probabilmente è fare i loro interessi, non i vostri, ok? Ricordatevelo tutti quanti. Meno vi appoggiate a questi Huli e più siete al riparo dalla catastrofi. Chiudiamo un attimino. Ok, questo sistema relativamente potrebbe funzionare. E ovviamente è un po' farraginoso, come tutti i sistemi. È ovviamente farraginoso, perché vi sto semplificando la cosa e potrebbe essere ottimizzato. La prima ottimizzazione è io che mando le mie informazioni all'ufficio tecnico, non sto neanche lì a guardare la bacheca, è la bacheca stessa che mi richiama, cioè nel senso, ufficio tecnico, ufficio di collegamento, ufficio bulgaro di smistamento delle sommazioni, la prima richiesta che mi arriva te la rimando a te stesso, così siamo a posto e poi inizio a pubblicarle fuori. È ovvio che quando non ho niente in elaborazione in esterna oppure qualcos'altro in elaborazione esterna, ma ho il mio computer interno scarico, già glielo mando. Cioè, essenzialmente fa più bene, ok, non fa bene al mondo che la stessa cosa venga, la stessa sommazione venga elaborata da due computer contemporaneamente, ma dal punto di vista della percezione della testa dell'utente ci si può anche accontentare, ok? L'ultima cosa che il processo di partenza deve dire all'ufficio bulgaro di smistamento delle sommazioni è qual è il timeout. Nel senso, tu sai che per fare una sommazione ci vuole circa un minuto, tra tutto, gli dici, oh senti, facciamo 2 minuti, se entro 2 minuti il tizio non ti risponde, vuol dire che gli è successo qualcosa, allora considera il processo come ancora da rifare. Fin qui ci siamo, ok? Visto che ci siamo e sono passati altri 20 minuti dall'ultima cosa, un altro piccolo intervento pubblicitario, così per rompere i coglioni, cioè una sorta di canto del cigno di Spreaker che così con la pubblicità ci farà diventare ricchi, famosi e soprattutto bellissimi, che è la cosa fondamentale in questa umana società degli odierni giorni. Pubblicità.
Consigli per gli acquisti.
Adesso però arriva un problema più complesso, nel senso, noi abbiamo pensato questo sistema come un sistema che consente di scrivere su dei fogli di carta, cioè su un file di testo, e di ricevere il risultato in un altro file di testo. Ovvio che il risultato di sommazione tra 10, 20 e 30 è 30 e di conseguenza è un numero, però il numero lo puoi scrivere in cifre, 3, 0, e lo puoi trasmettere. E stiamo ancora parlando di bacheche, non stiamo ancora parlando di database distribuiti o general purpose database. Avete presente quella roba stronza che ho scritto una volta? Vaffanculo, va come comodo adesso, pezzi di merda. Perché c'è tanta gente che mi ha insultato, ma non me ne frega un cazzo. Io le faccio le cose a modo mio, con due M e con la O e la H finali. Allora, questo sistema funziona meravigliosamente per delle informazioni che possono essere testuali, ma se io devo elaborare un file, cioè io non ho soltanto delle informazioni testuali, ma anche dei file da elaborare, nella fattispecie il file audio, ma potrebbe essere la stessa identica cosa se dovessi identificare i testi in una fotografia o e effettuare altre cose. Questo potrebbe aprire la porta all'elaborazione distribuita anche di cose che hanno dell'intelligenza artificiale, per cui la logica non sta nel computer dell'utente ma sta da un'altra parte, al lato server. Però questo è, ce la teniamo per noi per un'altra volta, ok? Cioè io fondamentalmente, se io segmento il mio lavoro in tante parti, devo fare l'analisi di un file da un'ora ed è stato suddiviso in 72 file, ognuno di poco meno di un minuto, ecco, e devo spedirli in qualche modo ai vari computer, e questa la cosa diventa un pochettino più complicata, perché a questo punto devo anche occuparmi del caricamento. Per cui il sistema di bacheche, wow, scusate ma oggi è un po' primavera, il sistema di bacheche deve anche mettere a disposizione questi file. Uno potrebbe dire, sotto la bacheca metto un recipiente e in questo recipiente ci metto dentro, in dei sacchetti, i file. Va bene, però devi portarli alla... Cioè, l'ufficio di collocamento deve proprio fisicamente andare a prendere, mettere i file in un sacchetto e andarli a portare davanti alla bacheca, ok? E deve occuparsi anche di questo. E deve occuparsi anche dello scaricamento, perché il computer non è che... Il computer va lì, vede la bacheca. Nella bacheca c'è scritto Pippo Pippo 41. Il file Pippo Pippo 41... Per elaborare la sommazione Pippo Pippo 41 devi anche scaricarti il file pippopippo.wav, per dire, adesso. Allora il computer deve guardare sotto nel recipiente, guardare in tutti i sacchetti dove sta il Pippo Pippo 41. Ah, eccolo qui, Pippo Pippo 41.wav, lo prendo, me lo porto a casa, lo scarico e faccio l'elaborazione. Questo aggiunge un altro passaggio, perché mentre prima scrivere sulla bacheca è una cosa immediata, se scrivo sulla bacheca la richiesta di sommazione, adesso diventa un pochettino più complicata, perché prima di scrivere devo caricare il file, e caricare il file non è un'operazione relativamente, cioè sì, può essere veloce ma non è così immediata, per cui nel momento in cui sono lì a fare queste cose io devo caricare questo cazzo di file, che non sarebbe neanche problematica la cosa, perché essenzialmente caricare un file, ho scritto diversi sistemi per il caricamento, però è sempre, bisogna fare le cose, bisogna anche gestire le cose in maniera sensata. Sapete, un file da 500k, come quelli che ho, che sono mediamente la dimensione questa dei file audio da caricare, 500k con una linea stronza si carica in qualche secondo. In un secondo, nel caso della mia linea di casa, che non è sto granché, qualche secondo con una linea 3G, non è una cosa complicata, però è qualche secondo, non è zero. Per cui ogni richiesta che viene fatta dal computer, dal programma originale, all'ufficio di collocamento del lavoro, ha dentro. Allora, io devo fare sta roba e devo elaborare questo file qui. Gli passi il file, dove gli passi il file, gli passi la URL locale, e l'ufficio di collocamento si deve occupare di caricare questo file in remoto, e questo non è un grosso problema. Nel caso poi decidesse, senti, di queste 10 cose che mi hai chiesto di fare, questa falla tu, ti restituisco essenzialmente la palla, nel senso, elabora questa roba, elabora Pippo Pippo 41 utilizzando queste informazioni testuali, cioè la X alla Y è uguale allo stesso, e anche questo file, e lo elabori. A questo punto la risposta viene restituita e diciamo che il giro è lo stesso, senza il caricamento. Però nel caso del caricamento è un po' più complicato, perché a questo punto i computer degli altri che passano davanti alla bacheca non è così sensato, perché si aspetterebbero di avere in ingresso essenzialmente già subito la questione. La realtà è che i computer collegati a questo sistema devono passare anche loro attraverso una sorta di mini ufficio di collocamento, cioè la bacheca del lavoro offre lavoro. I computerini, cioè tutti i computer nel mondo che sono disponibili a effettuare l'elaborazione. No, ho davanti a me l'arrotino, non ci posso credere. Salve, cazzo, va in giro con una Mercedes, porca puttana, vedi a fare l'arrotino, complimenti, chapeau. Ma secondo me spacciano cocaina sti qui, cioè nel senso, cioè è un codice, ho capito adesso, nel senso è il cocaina pret-à-porter. Vabbè, mamma mia che roba brutta. Allora, i vari programmi che sono in esecuzione nel mondo non è che vanno a vedersi loro direttamente la cosa. Dicono, io sono disponibile a fare questo lavoro, che mi aspetto dei dati in ingresso e dei file in ingresso. E questo sottosistema si occupa lui di andare a vedere la bacheca, di vedere se c'è un lavoro disponibile, quando c'è di scaricarsi il file, mettersi nel locale, a questo punto sparare le informazioni al computer, al programma. Cioè ci deve essere una sorta di trasparenza per cui il programma, cioè sempre in esecuzione, si deve trovare davanti a sé informazioni più o meno testuali che gli dicono cosa fare, cioè la sommazione di x uguale a 10 e y uguale a 20 e un file. il file deve essere già giù. Per cui è questo sottosistema di ufficio di collocamento lato server, mettiamo server nel senso che esegue, è quello che si occupa di fare lo scaricamento. E questa cosa, di questa cosa bisogna tener conto, per cui bisogna dire il tempo di esecuzione di questo processo. Quando qualcuno mi dice ok lo faccio, deve tenere in conto anche lo scaricamento. Per cui se abbiamo deciso un minuto e mezzo, facciamo un minuto e 10 secondi, se, per cui se inizialmente aveva andato 2 minuti di tempo per eseguire tutto, magari diciamo 2 minuti e 20, poi ovviamente ci si può tarare su questa cosa qui. E di conseguenza lo stato di ogni singola richiesta all'ufficio di collocamento è: la sto caricando, l'ho caricata, di conseguenza è in attesa che qualcuno la esegua, è in esecuzione ed è stata già completata. E ovviamente un'altra cosa per evitare di sprecare risorse è anche dare una sorta di numero massimo, nel senso, io ti passo 100 sommazioni da fare, tu però non è che le metti su tutte 100, cioè nel caso ci fossero delle elaborazioni senza caricamento, uno potrebbe metterle veramente su tutti e 100 perché la quantità di dati da caricare non sarebbe molto elevata. Nel caso in cui però mannaggiamente ci fosse anche di mezzo il caricamento, ma dicendo senti, magari non caricarmele tutte, perché se tu mi carichi 72 file da 500k alla fin fine mi carichi tutte queste cose qui e magari nel mondo c'è soltanto uno stronzo che esegue sta roba qui, facciamo che ne carichi 10, ci devono essere sempre al massimo 10 pending, cioè in attesa di elaborazione. E poi se nel caso in cui qualcuno inizia a elaborare il processo è finito, allora ne carichi su un'altra, cioè in maniera molto morbida, nel senso, cioè non star lì a caricarle tutti subito, caricane un po' e poi aspetta, perché se poi nessuno nel mondo vuol fare sto lavoro, so cazzi, ok? Allora, non pensavo che sarei riuscito a raccontarvela così semplificatamente. Non pensavo. Sì, però anche tu hai rotto il cazzo. Cioè, c'è un cazzo di monopattino e stai lì. Porca puttana, non metti neanche la minchia di freccia. Dai, porca puttana, figa. In mezzo ai coglioni a 10 all'ora. Magari ti senti figo perché usi il monopattino elettrico. Ma va, fangulo. Torniamo a bomba. Dicevo, non pensavo che sarei riuscito a raccontarvela in maniera così semplice, così banale. E ovviamente tagliando via tutte le parti tecniche, tecnologiche, di cui magari vi racconterò nei secoli a venire. Perché questa roba qui ho deciso che la faccio con calma. Ma la faccio perché a questo punto obbligherò tutti i miei colleghi a installare, se non l'applicazione, il demone che fa sta roba qui. E così, contando su 5, 6, 7 Macintosh nel mondo, l'elaborazione dei tag sarà molto più veloce. Dovrò anche inventarmi una sorta di interfaccia, perché mi piace l'idea di mostrare all'utente non solo la possibilità di accendere o spegnere questa possibilità, ma anche di vedere graficamente, un po' come BitTorrent, le parti vengono eseguite e magari capire anche quali sono i computer client che lavorano di più, cioè i computer che stanno fungendo da server remoti. E sarebbe anche carino che uno potesse dare un nome al proprio device, cioè gli viene assegnato un codice univoco, però uno può dirgli che nome mi viene, con che nome vengo visto sul mondo, nel mondo. Uno potrebbe scrivere il cazzo di computer super cazzuto porco del 2 di Alex Raccuglia, sarebbe così. Uno dice questo segmento sta venendo elaborato dal cazzo di super computer cazzuto de porco del 2 di Alex Raccuglia, che probabilmente mi sono dimenticato un paio di cazzi, però vabbè, già mi dimentico le cose intanto che le dico. E così può anche vedere qual è il tempo di elaborazione, chi è che sta facendo più robe, chi, insomma, una sorta di, questa è gamification visuale di un'elaborazione distribuita. Ok, potrebbe sembrare una stronzata, probabilmente lo è, ma che cazzo me ne frega, alla fine è una cosa che faccio io, senza appoggiarmi quella merda di librerie in Python, che qualcuno mi dirà, ma perché non usi quella merda di roba in Python? No, mi fa cagare, non me ne frega niente, per cui, ancora qui sei, ma non ti prendo a calci, se io dove? L'uomo col monopattino, non è che ti invidio perché vai più veloce di me, non me ne frega niente, mi rompi i coglioni perché sei in mezzo alla strada a 10 all'ora. Ok, riassunzione finale. Abbiamo visto che ci sono dei problemi che possono essere semplificatamente distribuiti in giro, semplificatamente una beata sega, però diciamolo, e vi ho spiegato come intendo partire a livello filosofico alla realizzazione. Ovvio che uno poi dice c'è la libreria in Python che fa la bacheca, non mi rompete il cazzo, voi è Python di merda, nessuno mi debba rompere i coglioni con Python, ok? Se mi mandate un messaggio con dentro la parola Python, anche scritta in maniera diversa da Python, vi cestino, vi tolgo l'amicizia e vi brucio la casa, va bene? Non necessariamente in quest'ordine, easy ragazzi, cioè questo è, io sono un programmatore compulsivo, lo so, non me ne frega un cazzo, cioè me ne frega sì, ma saranno problemi, saranno che cazzi miei, no? Vi racconto queste cose per dirvi che sto facendo questa roba qui, e chiunque abbia un Macintosh da qualche parte sarà dolcemente, cortesemente e delicatamente invitato a partecipare a questo progetto di collaborazione distribuita. Collaborazione distribuita, mi piace, collaborazione distribuita, bellissima. Ok, sigla finale, no, sigla finale un cazzo. Prima della sigla finale, i ringraziamenti. È sempre bello ascoltare la mia voce, lo so, da parte vostra. Siete molto contenti, è tutto bellissimo. Siamo, no, a parte tutto, sono molto contento che questa roba qui esiste ancora, che c'è ancora qualcuno che mi ascolta, che magari prende spunto tra 10 puntate ne trova una interessante, tipo questa, che secondo me è interessantissima. E insomma, sono grazie di esistere. Vi offrirei da bere, ma dato che siamo Rantem Radio, abbiamo bisogno di soldi per sopravvivere, visto che non c'è stata abbastanza pubblicità. Se volete contribuire, no, a parte la contribuzione, cioè noi ci piacciono i feedback, dico sempre a tutti, venite sul gruppo Telegram, telegram.me/technopillsriot, il cui indirizzo vero e proprio lo trovate nella notte di questo episodio, e venite a dire ciao, dite: ho sentito la tua puntata Raccuglia, non era neanche troppo una merda, o anche se era una merda, è stata troppo una merda, ma l'ho ascoltata fino in fondo. Oppure vaffanculo Raccuglia, e io risponderò con vaffanculo anche tu, amici per la vita. Se proprio pensate che facciamo delle cose fighe, offriteci da bere, un caffè, una sigaretta, quello che volete. Ci trovate su rantemradio.it/anche io per vedere come contribuire. Se volete, se non ci avete voglia, tranquilli, sono le pubblicità, questo podcast, questa singola trasmissione si autosostenta da sola, più o meno, per o diviso, anzi sommazione, che potrebbe essere anche l'arma finale di un Goldrick qualunque, uno di quelli di Gonagai. Vi ricordo che tutti i giorni dalle 0 di mattina, dalle 8 di mattina probabilmente, fino alle 23, Rantem Radio trasmette l'antologia delle proprie trasmissioni. Alcune sono molto attuali, tipo quelle del giorno precedente, altre sono un po' più lontane nel tempo e sono raccolte di cose bellissime che abbiamo fatto. La programmazione la trovate tutti i giorni su Tecnopills Riot, il nostro gruppo di discussione, ve ne ho già parlato prima. Ma qui stanno lavorando o è solo una finta? Vediamo fino a che ora sta chiusa sta roba qui. Scusate, dalle ore 18. Vuol dire che posso parcheggiare? Sì, vaffanculo, parcheggio qui, vaffanculissimo, ma proprio vaffanculo volante. Ma secondo me no, nessuno è parcheggiato e tutti avranno paura. Figa pelosa volante. Però secondo me la parcheggiazione è possibile. La parcheggezza. Ma se io no, ho trovato parcheggio sotto l'ufficio, vaffanculo, mi metto lì e ciaone. L'importante è che alle 18 vada via da qui, ma ciaonissimo. Vabbè ragazzi, avete capito? Che altro dire? È stato bello, vi auguro un buon ascolto di quel che verrà e un ciaone a Zorreta. Via!
Un piccolo seme può dare molto frutto, se mani amorevoli se ne prendono cura. Ma alle volte questo può non bastare. Ogni giorno migliaia di alberi vengono abbattuti, lasciando il nostro pianeta sempre più povero di una risorsa importante per la sua sopravvivenza. Ed è per questo che noi di Rantime Radio abbiamo deciso di sposare la nobile causa di Tridom, una realtà tutta italiana che da anni si batte per riforestare il pianeta con un sistema che fa bene a tutti. Vai sul nostro sito www.rantimeradio.it e accedi da lì alla Varghe-O-Macchia, la nostra piccola foresta su Tridom, in cui potrai comprare un albero da far piantare nel luogo che desideri. Le cooperative locali pianteranno il tuo seme nel rispetto dell'ecosistema, della fauna e aiutando così anche l'economia del luogo. Basta un piccolo gesto per fare la differenza. Fallo assieme a noi. Cerca la Varghe-O-Macchia sul sito www.rantimeradio.it. Grazie.
Avete ascoltato Tecnopills, flusso di coscienza digitale, per colpa, no, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopills è la trasmissione tecnologica del network Rantime Radio. Rantime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi, ci trovate su rantimeradio.it e se non ci andate siete dei cessi. This has been done with Power Recorder. This podcast is edited with Producer. Discover more at ultimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.